ma da parte del tavolo tecnico di lavoro che era la problematica Lazio e Italia. Il dipartimento di Roma, qui di San Luca, e prossimo pomeriggio saluto il posto io, ci vediamo nei tappi. Allora, l'amministrazione, come abbiamo già detto, sul fronte ambientale ha speso parole chiare. Prima di dare la parola al professor Pianello, che è il nostro esperto dell'Università di Bologna, che aveva già curato gli studi sulla parte degli orti nella precedente intervento che era stato fatto giustamente con l'Università di Pisa, e alla dottoressa Aragona, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asta di Sicilia
Nord-Ovest.
Nord-Ovest, giustamente per le indice. Attenzione per l'ambiente è massima. Avete visto che sono stato preso qui davanti perché non è passato l'attenzione, dicevo, è massima per l'ambiente. Stiamo facendo, visto che si parla di Valdicastello, Pollino, che anche qualche informazione aggiuntiva, vi do, abbiamo rimosso 580 metri di ettari sul Valdicastello, a breve rimuoveremo altri 200 metri. Il progetto è in fase avanzata, per cui a breve inizierà l'appalto per la gara, per affidarlo, e quindi inizierà la rimozione. Sul Pollino abbiamo finalmente messo in sicurezza l'impianto dell'inceneritore, che è stato abbandonato, come sapete, con vari problemi, tra cui i rifiuti che sono stati tolti dalla passata amministrazione, quelli a vista. Poi c'erano tutti i casi abbandonati nei fusti, che voi potete vedere anche andando fuori dall'inceneritore, e delle cose che non si vedevano, ma che c'erano, e che sono tutte le acque, anche con la diossina, che erano contenute sotto l'impianto. Sono cifre importanti, perché si parla di 30.000 litri di acidi, 212.000 litri di acque impiantate di stoccaggio, e 2.682.000 litri nelle vasche sotto l'impianto. Quindi stiamo lavorando sulle due aree, anche su altre cose, che noi abbiamo un problema anche a Cava Formaggio. Il territorio di Trasanto non è un territorio semplice dal punto di vista ambientale, ci sono tanti e ognuno giustamente ha necessità di arrivare all'intervento che gli sta a cuore, no? Quando va la strettoia, chiedono analisi, chiedono un sacco di cose, ovviamente sul loro territorio, sulla Valdicastello, giustamente la Valdicastello che è ovviamente sul loro territorio, al Pollino, sul loro territorio. Quindi questo proprio messaggio chiaro che l'amministrazione vuole che sia dato, ben sottolineato, perché sull'ambiente abbiamo fatto proprio una battaglia, abbiamo altri problemi, il Pollino ce n'ha diversi problemi, proprio ieri ho incontrato delle residenti che si lamentano dell'accumulo dei rifiuti che vengono messi lì per essere distratti di arrivare all'inceneritore, ci occuperemo anche di quello. C'è il problema sempre di in area Cortone, di quel centro di smistamento della plastica, dove corrono tarponi che sembrano cagnolini, anche di quello stiamo cercando una soluzione per una diversa erogazione, perché effettivamente ci sono delle case vicine e francamente non è il posto adatto per un impianto del genere. Allora, detto questo, non parlo di più, lascerei la parola al professor Pianello, che vi spiegherà proprio nel concreto quelli che sono stati i loro studi. Sono studi che sono stati finanziati da noi, Trasanto, con i soldi nostri, di cittadini, un impegno di 28.000 euro, un impegno. Diciamo anche questo, che ha portato a fare uno studio sia sui terreni sia sulle piante coltivate di diversi siti. Scusate. Quindi, professore, a lei la parola, ci fa vedere anche delle slide che ci danno una mano nel capire il.
Se lo vedo, dobbiamo andare con avanti e indietro.
Eccoci.
È già a schermo questo?
Sì.
Qui però ho fatto così. Diciamo così.
Buon pomeriggio a tutti, io vi parlo di questa parte del monitoraggio che abbiamo con prodotto sul territorio del comune di Pietrasanta, e in particolare in una fascia che è riferita al torrente Baccatoio e che in una ordinanza precedente il comune di Pietrasanta aveva individuato come area di controllo. Controllo legato alla possibile contaminazione del suolo da parte di una serie di elementi potenzialmente tossici e il trasferimento che dal suolo si può avere in certe culture, in particolare coltivazioni orticole che sono tipiche, no, delle aree in cui gravita questo territorio. In particolare ci eravamo prefissati insieme all'USL con cui abbiamo condotto insieme il monitoraggio, ci eravamo prefissati di operare soprattutto in questa prima fase sulle cosiddette brassicacee, cavolo nero, rapa, cime di rapa, così via, perché queste piante sono intanto molto utilizzate in questo territorio e poi perché scientificamente sono riconosciute come le piante che sono in grado di assorbire una grande quantità di contaminanti presenti nel terreno, quindi sono degli indicatori, quindi duplice scopo, perché sono indicatori e poi perché entrano nel ciclo alimentare, no, tipico di queste zone. E il monitoraggio quindi ha interessato la parte a monte della Sarzanese, quindi fino sopra il nucleo abitato di Val di Castello, e i punti di campionamento sono stati preventivamente definiti insieme agli uffici tecnici del comune, individuando le zone dove erano presenti delle zone coltivate, delle aree coltivate. Quindi ad esempio in questa prospettiva vedete i punti di campionamento si riferiscono ad aree agricole e in particolare ad aree orticole e quindi insieme ai proprietari che ci hanno dato l'autorizzazione è stato fatto il campionamento. La stessa cosa è stata effettuata invece nella frazione del Pollino, il numero dei campionamenti sono simili, 20 nel Pollino e una ventina nella zona a monte della Sarzanese, e anche qui è stata fatta la stessa operazione, quindi i punti sono stati individuati nelle zone orticole e insieme ai proprietari è stato effettuato questo prelievo. Quei dati che si riferiscono a questa modalità di campionamento, nell'area del sito individuato si individua la pianta viene sradicata completamente, viene separata la parte della parte superficiale della pianta, in questo caso la parte edibile, cioè la parte di cui si può cibare, in questo caso sono le foglie, in questo caso del cavolo nero, poi vengono separate le radici e il suolo che, su cui la pianta si è insediata, quello che noi chiamiamo il suolo rizosferico. Non abbiamo potuto nella parte alta del baccatoio campionare il cavolo nero, le brassicacee, perché la precedente ordinanza che vietava l'uso delle acque del baccatoio ha fatto sì che in molte di queste proprietà l'attività orticola non venisse condotta, quindi non sono state coltivate le brassicacee. Quindi abbiamo dovuto ripiegare su un'altra pianta che comunque anch'essa è particolarmente in grado di assorbire elementi, che è la salvia, che abbiamo visto essere presente in quasi tutte le aziende in cui abbiamo operato. Non so se può interessare la parte analitica, i campioni, come questa è una domanda che ha fatto anche il sindaco stamattina, chiariamolo, i i campioni di suolo hanno il loro percorso normale, vengono asciugati e poi vengono analizzati. Nel nostro caso il vegetale raccolto viene insacchettato, viene pesato a fresco, poi viene asciugato e portato a 105 gradi, si calcola la variazione di peso, che è l'umidità persa, e si analizza la parte che è stata portata a 105 gradi. Quindi cosa significa? Significa che un tessuto in genere vegetale perde l'80% di umidità, quindi una volta che io ho il valore riferito al composto secco posso calcolare indirettamente la parte fresca. L'USL invece, di cui vi dirà poi la dottoressa Aragona, usa altre metodologie e quindi a maggior ragione la nostra poi operazione è stata quella di confrontare i nostri dati fatti con le nostre metodologie con quelle dell'USL per vedere la compatibilità e soprattutto la ripetibilità del dato. La strumentazione che si usa, anche qui c'è differenza da parte dei vari laboratori. Il nostro è uno spettrometro di massa che lavora in ottico, loro hanno degli spettrometri invece che lavorano in massa, quindi sono strumenti che hanno tipologie diverse, sensibilità diverse. A maggior ragione, se il dato, il risultato finale è significativo in tutti i due casi, vuol dire che le due macchine, i due strumenti hanno lavorato operativamente. Questo, diciamo, è una responsabilità scientifica di chi fa queste analisi per sapere come è stato determinato il dato. Allora, vediamo alcuni risultati sul suolo, poi lo vediamo sulle piante. Qui vengono riportate in queste tabelline per alcuni elementi: arsenico, bario, cromo, rame, piombo, antimonio, stagno e zinco. Vedete che non c'è il taglio, vedremo dopo perché, il famoso campanello d'allarme, il nostro taglio, no? Ma è diventato un emblema. E vedete che in questa tabellina non sono presenti tutti i 40 siti, ma sono presenti solamente i siti in cui abbiamo riscontrato nel suolo dei valori molto elevati rispetto ai limiti di legge. Il suolo, fortunatamente, rispetto invece ai vegetali, ha dei limiti di legge che sono limiti normati a livello europeo, a livello italiano. Quindi la legge 152 del 2006 dà le indicazioni su quelli che sono i limiti massimi al di sopra dei quali vuol dire che c'è contaminazione nel caso specifico delle zone residenziali, delle zone verdi e quindi anche delle zone agricole. Per stare nel sicuro, tra virgolette, qui vengono riportati i valori che sono doppi del limite previsto, quindi sono dei valori molto elevati. Tanto per intendersi, quando dico che il piombo è maggiore di 200, in questi casi milligrammi su chilogrammo, la normativa parla di limite di 100 mg su chilogrammo, quindi siamo esattamente il doppio. Quindi tutti i valori sono doppi, tranne il bario non è considerato, tra virgolette, un elemento potenzialmente tossico, almeno per quanto riguarda la normativa di legge, però qui ci siamo posti il problema insieme all'USL, i valori sono talmente elevati, d'altro canto qui si estraeva il bario, per cui diventa importante capire quanto c'è di questo elemento e quanto di questo elemento si trasferisce alle piante e che fenomeno, che effetto può avere poi questo elemento nella salute umana e animale. Quindi vuol dire che in questi siti, vedete, io ho almeno il valore doppio rispetto a quello che è previsto dalla normativa di legge. E non si è meravigliato tanto la parte a monte della Sartanese, perché siamo in zona mineraria, no? Non dimentichiamo che per secoli in queste zone le attività minerarie hanno scaricato, soprattutto lungo l'albero del Baccatoio, di tutto, detriti, pietrischi, e soprattutto nella parte più in basso, io riferisco a Casa Carducci, no? Non sono del posto, quindi, però ho dei siti, lì c'erano delle casse in cui veniva sversato il materiale di flottazione, di lavorazione. Quindi ci sono due tipi di materiale minerario: il materiale classico di ganga che viene fuori dalla miniera, e poi c'è questo materiale molto fluido, molto arricchito, che deriva dalle lavorazioni. Quindi sono due situazioni diverse. Qui non ci meravigliamo, ad esempio, come vedete, che dal punto 6 al punto 11 il bario, che non era presente negli altri siti, quindi più in alto, diventa elevatissimo, perché entriamo nelle zone in cui il bario veniva estratto per, dal punto di vista minerale. Quello che invece ci ha cominciato a preoccupare è vedere queste situazioni nella zona del Collino, perché in precedenza avevamo già trovato un sito che aveva dei problemi, ma il sito era perfettamente localizzato ed era adiacente all'ex inceneritore. E già l'ARPA ci aveva detto che in quelle zone erano stati sparsi dei materiali, delle ceneri, quindi non ci siamo meravigliati che lo stesso sito del P27 avesse, ci siamo meravigliati che ci fossero degli altri punti, non molto, però in realtà queste situazioni c'erano. Quindi collocati sul territorio, tanto per intenderci, qui avete per esempio l'arsenico. Arsenico e piombo, non dimentichiamo, lo riprenderà poi la dottoressa Aragona, sono gli unici due elementi, direi in senso concreto, che la normativa europea definisce come elemento contaminante nei prodotti alimentari e in particolare nei vegetali. Vedrete che per gli altri elementi non c'è riferimento in questi termini. Quindi questi due elementi vengono ripresi sempre come controllo. Allora vedete che sia l'arsenico che il piombo quasi si fotografano l'uno con l'altro, no? Si riflettono, d'altro canto la loro origine è sempre quella, è legata ai solfuri che prevengono queste attività minerarie. Quindi vedete che la concentrazione è nella parte alta del torrente Baccatoio e invece troviamo questo nucleo, questa concentrazione appena al di là della Sarzanese, entrando in pianura. Quindi questo è un primo punto. Una situazione analoga per il bario, una situazione analoga per lo zinco. Vedete che per il bario addirittura mi sposto verso zone più, diciamo, a confine della parte di pianura del coronio del Baccatoio. Taglio. Il taglio non era in quella tabellina che vi ho fatto vedere, perché non supera mai la concentrazione del suolo il limite previsto dalla normativa di legge, che è 1 mg su chilogrammo. I valori, vedete, sono 0,43, 0,59, 0,22, 0,72. Ma quello che ci ha meravigliato è che questa presenza di taglio ancora una volta sia presente nel Collino e non solamente nella zona, no, del Baccatoio. Sommando tutti i dati in nostro possesso, possiamo quindi dire che c'è una concentrazione elevata di elementi nella zona alta del Baccatoio, sopra Val di Castello. Vedete gli elementi che sono presenti. Il problema da considerare, ma questo è più importante per la parte organica, per la parte vegetale, non è il fatto di avere un solo elemento che supera il limite di legge, è il cocktail che si viene a creare. Allora, nel suolo l'elemento è lì, quello che mi serve capire dal suolo se questi elementi vengono poi trasferiti ai vegetali, che è la cosa cui vedremo dopo. Quindi questo è un campanello d'allarme che chiaramente è legato alla normativa di legge, sono poi le istituzioni pubbliche, le ARPA, che devono decidere cosa fare, no, in queste situazioni. Quindi, scendendo, vedete che gli elementi sono simili come concentrazione e diventano però sempre più sporadici. Di tutti i campioni presi, come vedete, solamente alcuni hanno certe concentrazioni. Quindi questa ce l'aspettavamo, una situazione, diciamo, di questo genere. Non ci aspettavamo, invece, vi dicevo, questa situazione di cui nel Collino ci aspettavamo il 27, quel punto centrale, come vedete, adiacente all'inceneritore. Quindi il dato pregresso che avevamo del 2015 ci dava un'indicazione di questo genere. Qui ci siamo già posti il problema di capire meglio l'entità di questo fenomeno. Siccome noi dovremmo fare un secondo monitoraggio in primavera, pensavamo appunto di raffittire un po' la lettura di quest'area e soprattutto di una cassa di espansione che non credevo venisse utilizzata dal punto di vista agricolo, che invece in realtà viene utilizzata. Quindi anche lì andremo a fare una verifica. Comunque, come vedete, è una situazione abbastanza limitata come impatto per il suolo. Quindi da questo punto di vista eravamo abbastanza tranquilli, tanto è vero che a un certo punto abbiamo detto ma andiamo pure a fare l'analisi dei vegetali anche in questa zona, tanto probabilmente non ci sarà nulla. Invece le sorprese vengono da questo. E veniamo appunto ai vegetali. Qui, come vedete, i vegetali raccolti sono soprattutto salvia e cavolo nero, come dicevo prima, ma vedete che per poter definire i dati delle due aree, Pollino e Val di Castello, ho bisogno di due pagine. Quindi vuol dire che la concentrazione degli elementi è maggiore nel vegetale rispetto al suolo. Purtroppo c'è un purtroppo, dopo Ida Aragona mi spiegherà bene cosa significa dal punto di vista sanitario. Vi dicevo, non abbiamo limiti di legge, quindi andiamo per sensazioni, andiamo per dati che derivano dalla letteratura, dal momento che la letteratura scientifica ci dice che la concentrazione di alcuni elementi nel prodotto alimentare può essere dannoso alla salute. Quindi i nostri valori segnati in rosso, che noi abbiamo definito valori eccessivi, sono stati indicati, perché capite, quando io mi trovo 10 mg su chilogrammo di nickel in un vegetale, mi chiedo che cosa può creare quella quantità di quell'elemento, non tanto nel momento in cui mi cibo di quell'elemento, ma se ripeto l'alimentazione di quel prodotto stesso, è chiaro? Quindi è un problema di continuità. E quindi in rosso, come vedete, ci sono i valori cosiddetti eccessivi, e colpisce soprattutto su alcuni punti, su alcuni siti, la presenza costante di certi elementi. Guardate il punto 10, vedete che in rosso avete quasi tutti gli elementi presenti, quindi in quella pianta che noi siamo andati a analizzare ho una quantità non solo di un elemento, ma molti elementi che si concentrano tra di loro. E in questo caso nella tabellina compaiono due elementi che nel suolo non avevamo notato in quantità eccessive, che sono il molibdeno e, guarda caso, il talco. Quindi apparentemente qui viene fuori la prima contraddizione: come mai il talco nel suolo, soprattutto nella tabella che vedremo dopo, non c'è o in piccole quantità e invece nella pianta c'è in grandi quantità? Chi ha trasferito questo elemento alla pianta? Non certamente il suolo, perché se non ce l'ho, da dove arriva? Quindi questo è un punto interrogativo da porci. E infatti, e questa è la situazione del pollino, come vedete in molti siti, in molti vegetali troviamo concentrazioni di molibdeno. Non c'era nella zona alta sopra la Sarzanese, quindi è un elemento che non ha nulla a che fare con la parte mineraria, per una prima indicazione. E così vedete il taglio. Ho delle concentrazioni di taglio che sono superiori a quelle che mi dovevo trovare nella zona mineraria. Quindi questi sono i nostri punti interrogativi che abbiamo posto stamattina, ne abbiamo parlato, capire da dove arrivano questi tipi di questi elementi che sono estranei, diciamo, al suolo. E la distribuzione, vedete, l'assento praticamente scompare nella zona del pollino, mentre il piombo lo trovo anche nella zona del pollino. Il bario lo trovo sia nella zona alta e lo trovo anche nella zona bassa. E noterete che la contaminazione, come vedete, è in qualche modo orientata lungo una certa linea. Sembra che questi punti siano allineati, e se voi andate a vedere l'allineamento è baccatoio, quindi c'è una relazione tra i punti e il corso d'acqua. E il taglio, vedete, ancora una volta nella zona del pollino si ritrova quasi negli stessi punti che avevamo visto precedentemente. Quindi la situazione è nella zona alta, la concentrazione di elementi nel suolo rispecchia quello dei vegetali e viceversa, non così invece nella zona del pollino, dove la concentrazione nei vegetali è decisamente superiore che nel suolo. Quindi vedete questo confronto, suolo sopra, pianta sotto, vedete che c'è praticamente una rispondenza, e invece non la trovo questa rispondenza se non per alcuni punti nel pollino. Quindi questo è il punto da capire, cioè da dove arrivano i contaminanti che non sono presenti nel suolo. Ho finito. Questa è la mia mascotte che mi aiuta ogni tanto a raccogliere dei campioni in profondità.
Io mi scuso, non ho una presentazione così bella come quella del professor Bianello. In ogni caso i dati che presentiamo come punti di riferimento, cioè siti di campionamento, sono gli stessi, hanno la stessa identificazione, per cui è abbastanza semplice poi andare eventualmente a fare una correlazione. Intanto chiaramente ci siamo posti il problema di come affrontare la questione dei contaminanti, cioè comunque no, lo lascio così perché mi torna comodo a me, se non mi annoia preferisco, perché avevo inserito tutti i collegamenti alle tabelle, però il computer non li apre, quindi per farvi vedere le tabelle dei dati ho bisogno di chiudere e riaprire. Stiamo ragionando di contaminanti, quindi di qualcosa che non viene aggiunto intenzionalmente agli alimenti, ma che può derivare appunto dall'ambiente o dalla coltivazione, uso di fertilizzanti o quant'altro, dal processo produttivo. Dobbiamo fare, però dobbiamo mettere alcuni punti fermi su cui dobbiamo un attimino porre l'attenzione. Come diceva il dottor Bianello, il professor Bianello, intanto nella maggior parte dei casi noi non abbiamo un limite massimo stabilito dalla normativa, e quindi già questo per noi è stato una grande difficoltà, una criticità, perché andare poi a fare dei ragionamenti o delle valutazioni non avendo degli elementi certi di riferimento è stato molto complicato, perché nel momento in cui, e lo vedremo nelle diapositive successive, la Comunità Europea, perché ormai tutto quello che riguarda il mondo della sicurezza alimentare non ha più un confine italiano, ma ormai ragioniamo a livello di Comunità Economica Europea, di Unione Europea, la Commissione nel momento in cui stabilisce un limite lo fa perché dietro c'è dei solidi studi scientifici che la Commissione stessa chiede. Però una cosa che noi volevamo, su cui vogliamo porre l'attenzione, è che sulle sostanze chimiche, quando vengono stabiliti dei valori guida o dei valori massimi, ci si riferisce a delle concentrazioni superate le quali non si ha immediatamente un rischio per la salute, perché generalmente quando si pongono questi valori guida esiste un fattore, viene utilizzato un fattore di correzione che è un fattore di ampia sicurezza. Stamattina parlavamo del limite che è stato stabilito, del valore guida che è stato stabilito per il taglio, che è un valore americano, lo sappiamo, non esiste né a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità né a livello italiano, di fatto, al di là di un parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel momento in cui, per stabilire questo valore guida, è stato preso a riferimento uno studio del 96 che riguarda i ratti, i ratti sono stati alimentati con solfato di taglio. Quando si è visto che i ratti cominciavano a perdere il pelo a una certa dose di solfato di taglio, sono stati fatti una serie di fattori, introdotti una serie di fattori di correzione. Di fatto quel quantitativo, quella dose è stata divisa per 3.000 e in questo modo è stato dato un'indicazione, un valore guida per quello che riguarda le acque potabili. Il secondo punto, che non è mio, nel senso che è dell'Istituto Superiore di Sanità, è un principio che è stato definito dai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, è che il valore guida non va interpretato come una soglia superato il quale si hanno degli effetti tossici. È chiaro che il superamento del valore guida mi dice che comincio ad erodere quello che è margine di sicurezza che comunque mi sono dato. Tanto più mi allontano dal valore guida, tanto più erodo margine di sicurezza e vado chiaramente verso una situazione di rischio. Poi abbiamo inserito anche questa definizione, cioè la dose giornaliera ammissibile, perché, come diceva il professor Vianello, non avendo quasi mai per questi metalli, per questi elementi potenzialmente tossici, un limite di legge, un limite massimo di legge, è chiaro che bisogna riferirsi a degli studi scientifici, e gli studi scientifici molto spesso fanno riferimento alla dose massima giornaliera ammissibile, cioè quella quantità di quel contaminante che viene espresso in milligrammi per chilo di peso corporeo, generalmente riferito a una persona di 70 kg, che può essere mangiata per tutta la vita, tutti i giorni, senza che si manifestino dei danni. Come dicevo, a livello comunitario i valori massimi, i tenori massimi vengono stabiliti attraverso un processo che è l'analisi del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la comunicazione del rischio, è tutto un processo che sta in capo all'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che è l'organo tecnico della Commissione. Quando viene la commissione chiede uno studio per poter andare poi a stabilire un limite, in genere appunto i valori dell'autorità europea tengono conto intanto dell'alimento in per sé stesso, cioè quanto quell'alimento viene utilizzato nella dieta, qual è la funzione dell'alimento nella dieta, se è un alimento che porta elementi essenziali che sono indispensabili per la vita dell'uomo. Quanto se ne consuma di quell'alimento? Perché è ovvio che se io un certo alimento lo mangio 3 volte l'anno, il fatto che ci sia un certo contaminante avrà un'importanza diversa rispetto al fatto che io quell'alimento lo mangio tutti i giorni. Facendo l'esempio sul cadmio, nel caso del cadmio che è normato, a livello comunitario, il regolamento comunitario 1881 stabilisce dei valori massimi per il cadmio nelle frattaglie, quindi fegato piuttosto che altre frattaglie, che è superiore rispetto al valore massimo che è stato stabilito per le carni. Questo perché ovviamente le frattaglie si mangiano meno rispetto a quanto non si possa mangiare le carni. Poi chiaramente si tiene conto se esistono anche degli interventi o dei processi tecnologici che possono in qualche modo determinare un abbattimento dei rischi. Poi si prende in considerazione i gruppi di popolazione a cui sono destinati gli alimenti. Ragionando proprio dell'arsenico, lo vedremo dopo, la normativa comunitaria, faccio un passo indietro, è stato commissionato uno studio sul rischio della presenza di arsenico negli alimenti, e in particolare è stato visto che il riso e i prodotti a base di riso rappresentano la matrice alimentare che più frequentemente può esporre la popolazione a rischio arsenico. È stato oltremodo visto ovviamente che le farine di riso rappresentano una fonte alimentare importante per i bambini nel momento dello svezzamento fino alle prime fasce di età. Per questo motivo, se andiamo a vedere il regolamento comunitario 1881, sull'arsenico sono stabiliti dei limiti diversi negli alimenti che sono destinati alla prima infanzia, se ricordo bene 0-10, rispetto agli alimenti che sono destinati a fascia di popolazione di età più elevata, dove 0-30. L'arsenico è stato particolarmente attenzionato, soprattutto per quello che riguarda la matrice riso, perché rappresenta una fonte alimentare importante per alcuni gruppi di popolazione. Pensiamo alle comunità asiatiche. Poi si prende anche in considerazione quelli che possono essere gli interventi che possono essere attuati per ridurre l'esposizione, che può essere un divieto piuttosto che adeguate campagne di informazione. Ne parlavamo stamani, nei paesi del nord Europa è stato visto che la presenza di diossine e sostanze diossinosimili nei prodotti ittici è superiore rispetto a analoghi prodotti ittici che sono tipici dei mari non del nord Europa. Per diversi anni, ora i valori sono allineati, nel nord Europa era concesso commercializzare, perché poi ricordiamo che i limiti comunitari non si applicano al consumo domestico per uso privato. In ogni caso, chiaramente si va in analogia, questo è ovvio, nei paesi del nord Europa potevano essere commercializzati esclusivamente in quei paesi non destinati all'esportazione prodotti ittici che avevano dei valori di diossina più elevati rispetto a quelli che erano i limiti comunitari. Chiaramente in questi paesi è stata portata avanti una campagna di informazione per cui alla popolazione era stato detto di non mangiare, ora la semplifico molto chiaramente, di non mangiare tutti i giorni determinati prodotti ittici. E poi chiaramente le modalità di esposizione, cioè come un contaminante entra in contatto con l'organismo, se attraverso la via alimentare piuttosto che la via cutanea, piuttosto che attraverso l'aria. Una cosa molto importante di cui parlava anche il professor Vianello è la confrontabilità dei dati. Chiaramente noi non abbiamo fatto le analisi perché siamo solamente organo, struttura che fa il coordinamento. In Regione Toscana, ma così in tutta Italia, c'è una divisione dei compiti. C'è chi fa campioni, quindi le aziende sanitarie, e ci sono laboratori ufficiali che sono laboratori che sono inseriti in un elenco di una rete nazionale barra europea di laboratori che fanno campioni per conto dell'autorità competente, cioè l'autorità competente è l'ASL. Tutti questi laboratori a livello comunitario, per poter confrontare i dati, chiaramente devono operare secondo delle norme tecniche, degli standard internazionali. E il laboratorio di sanità pubblica di Firenze, reparto chimica alimenti, acque, farmaci e cosmetici, risponde alle norme ISO, è accreditato con il numero Accredia 705, le prove sono accreditate e partecipa, come prevede chiaramente la normativa, ai circuiti interlaboratorio, cioè a prove in cui i laboratori analizzano in maniera anonima una serie di campioni, tutti lo stesso campione, tutti la stessa matrice, il campione approntato da qualcun altro, per andare a verificare il campione e anche la matrice che viene poi analizzata, per andare a confrontare i dati. L'ASL ha fatto 3 campagne di campionamento, una nell'autunno del 2015, una nell'estate del 2016 e un'altra nell'autunno del 2016. Le prime 2 campagne sono state condotte in modo autonomo rispetto all'Università di Bologna, perché i campionamenti rappresentavano una delle attività che erano previste dall'accordo di programma che dava all'azienda ASL il ruolo di coordinamento sull'indagine epidemiologica per valutare l'esposizione della popolazione a seguito della contaminazione da taglio nell'acquedotto. Quindi per questi campioni non abbiamo il confronto con i dati dell'Università di Bologna e con i dati dei terreni. Quindi noi riteniamo molto più interessanti ovviamente i campioni dell'ultima campagna, perché c'è stata proprio la scelta dei siti di campionamento sono gli stessi e quindi abbiamo la possibilità di andare a confrontare i dati sulle matrici e soprattutto i valori riscontrati nei vegetali rispetto ai valori riscontrati nei terreni. Gli obiettivi, come diceva il professor Vianello, sono quelli di valutare il trasferimento degli elementi potenzialmente tossici dal suolo alla pianta, vedere quanto di questi elementi sono presenti nei vegetali e soprattutto nella parte edibile, perché l'attività analitica che viene fatta ai fini della sicurezza alimentare chiaramente riguarda solo quello che viene mangiato del vegetale, e poi chiaramente alla luce di questi dati fare dei ragionamenti su quelle che possono essere delle problematiche di tipo sanitario. L'area interessata è quella che vi aveva fatto vedere anche il professor Vianello, e qui cominciamo a dire quali sono i valori di riferimento. Come vedete, per alcuni elementi, arsenico, cadmio, piombo e in analogia anche il mercurio, noi facciamo riferimento alla normativa comunitaria. Negli altri casi vi riportiamo l'articolo o vi riportiamo lo studio che a nostro giudizio ha maggiormente analizzato la problematica e le problematiche legate a quelli che possono essere i rischi legati appunto alla presenza di questi elementi potenzialmente tossici nelle matrici vegetali, perché poi è chiaro che ci interessa questo, quindi per il bario, per il cromo, per il taglio, per il nichel è stato analizzato solo nell'ultima campagna, lo dicevamo stamani, non perché c'è stata una volontà di non controllarlo nelle prime due campagne, ma perché man mano che il laboratorio accredita le prove e quindi aumenta quella che si dice in termini tecnici la sua capacità di laboratorio, cioè la capacità analitica, chiaramente aumentano il numero delle determinazioni che possono essere fatte, la tipologia delle determinazioni. Lo stesso vale per il manganese. Per quello che riguarda l'arsenico, appunto, lo dicevamo prima, le principali fonti di esposizione sono cereali e prodotti a base di cereali. Nel caso dell'arsenico, i dati di letteratura riportano che sono a maggior rischio alimentare le radici, però le radici fortunatamente non si mangiano, e generalmente, soprattutto le foglie. Invece il metallo si ritrova meno concentrato nei frutti. Come dicevamo, la popolazione è diversamente esposta all'arsenico a seconda delle fasce di età. Questi sono dati che potete ritrovare sul sito dell'EFSA, dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Come vedete, nella fascia di età 0-3 anni il rischio di esposizione all'arsenico è molto più alto rispetto alle fasce di età successive. Noi prendiamo in considerazione il totale dei campioni, poi nelle varie tabelle che vedremo andiamo invece a confrontare i dati dell'azienda ASL con quelli dell'Università di Bologna. Sui 49 campioni analizzati noi li troviamo in un solo sito, che nella matrice Cime di Rapa, nel sito P12, un livello di arsenico superiore a quello che è stabilito dalla normativa comunitaria per la matrice Sciarre di Riso. In tutti gli altri casi invece abbiamo delle concentrazioni più basse, stiamo ragionando di milligrammi chilo peso fresco. Nel caso dei campioni, di questo campione, c'è esattamente una correlazione, come diceva anche il professor Vianello, fra presenza di questo elemento in valori superiori anche ai limiti di legge e ugualmente un superamento dei limiti stabiliti dal decreto 152 nei terreni. Ora mi dispiace perché non funzionano i collegamenti, quindi sono costretta a farveli vedere in questo modo. Questi sono numeri e riferimenti verbali, però nella relazione, se ricordo bene, c'è anche la correlazione con il sito di campionamento. Come vedete, la matrice che noi ritroviamo per gli arseni e la matrice sono le Cime di Rapa e il sito di campionamento è il P12. Scusate, riprendo. Ok. Per il taglio, quello che noi sappiamo dalla letteratura è che il taglio ha una grande affinità per le brassicacee. Probabilmente, da quello almeno che risulta sempre dai dati di letteratura, il processo di trasferimento anche nella pianta è molto simile a quello che si ha nell'uomo. C'è questa competizione, diciamo, questo scambio taglio-potassio. Si è visto che il pomodoro tende, almeno questi sono dati ovviamente di letteratura, tende ad accumulare il taglio nel fusto e lo accumula poco nel frutto, mentre invece appunto nelle brassicacee si trova in grandi quantità. Sul totale dei campioni prelevati il 12-24% e comunque sempre riferiti alla matrice cavolo, cavolo vesa, cavolo nero, presentano dei valori di taglio compresi tra 0,928 e 2,565 mg chilo. Per 4 di questi campioni, come diceva il professor Vianello, se vi ricordate, lui divideva i siti di di Val di Castello, si arrivava fino al P18, dal P19 eravamo nella zona del Pollino, quindi qui stiamo ragionando di campioni prelevati nella zona del Pollino, troviamo dei valori significativi di taglio nei vegetali, ma non troviamo un analogo valore nei terreni. E lo vediamo. Eccoli qua. Questi sono i valori che noi ritroviamo per il taglio e questi sono i dati relativi ai terreni. Il professor Vianello diceva un milligrammo. Quindi, come vedete, teoricamente il terreno non farebbe scattare un campanello d'allarme, invece quello che noi andiamo a ritrovare nell'alimento lo fa scattare. E su questo appunto dobbiamo capire perché ritroviamo taglio nei prodotti vegetali e non li ritroviamo nel terreno. Per quello che riguarda il piombo, i cereali, gli ortaggi e l'acqua rappresentano le fonti di esposizione maggiori a questo metallo. Anche qui, e questo conferma un dato che noi avevamo già visto anche nelle precedenti campagne, il 26% dei campioni presentano dei valori di piombo superiori a quelli che sono i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria. Di questi, fortunatamente, perché il consumo è molto limitato, una parte è rappresentata da quelle che sono le erbe aromatiche, salvia e rosmarino. Comunque abbiamo anche un campione nella bieta e due, chiamiamole positività, nei finocchi. Per 8 di questi campioni noi non abbiamo la disponibilità del dato dei terreni, per altri invece sì, e quindi l'andiamo a vedere anche in questo caso con la comparazione. Come vedete, qui abbiamo il dato nel suolo e il dato nei prodotti vegetali, cime di rapa, anche in questo caso li abbiamo messi insieme, la salvia, sempre cime di rapa, e quindi questi sono i dati che noi andiamo a ritrovare sul piombo. Il mercurio, i dati di letteratura riportano che la maggiore fonte di esposizione al mercurio sono prodotti ittici, il mercurio poi nella sua forma di metilmercurio, e in particolare tra i prodotti ittici quelli che sono i vertici della catena alimentare, quindi i grandi predatori, i squali e i squalodi. Poi la costa toscana ha una particolarità, purtroppo, ahimè, perché c'è l'amiata, e sapete che c'erano delle miniere sull'amiata, quindi la costa toscana ha il triste primato comunque di essere a maggior, cioè in cui i prodotti ittici comunque presentano rispetto a prodotti ittici che vengono pescati in altre zone d'Italia o d'Europa, ma diciamo d'Italia, rimaniamo sul livello italiano, dei valori di mercurio sicuramente più importanti proprio per la presenza dell'amianto. Comunque, per quello che riguarda i campioni che noi abbiamo, cioè i prodotti che sono stati campionati, in 11 quelli campionati nella primavera del 2015 non è stata fatta la ricerca del mercurio. Negli altri campioni è stata fatta, ma non abbiamo trovato dei valori degni di attenzione. Per quello che riguarda il cadmio, le concentrazioni che noi abbiamo ritrovato sono inferiori a quelli che sono i limiti di legge stabiliti dal regolamento comunitario. Abbiamo visto, perché abbiamo confrontato sempre i dati con quelli del professor Vianello, pur avendo riscontrato appunto in due campioni di terreno sul sito P6 il superamento delle CSC, non troviamo un accumulo di questo metallo nelle specie orticole. Per quello che riguarda il bario, nei campioni dell'autunno fino all'autunno del 2015 non è stata fatta appunto la ricerca del bario, è stata effettuata invece nei campionamenti che sono stati fatti nel 2016, quindi nella primavera del 2016 e nell'autunno del 2016. E abbiamo anche voluto prendere in considerazione due scenari. Lo scenario numero uno, che è quello della dose giornaliera ammissibile stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per definire il livello di bario, il valore guida di bario nelle acque potabili, e quindi abbiamo preso il valore di 0,75 mg chilo al giorno per peso corporeo riferito. E poi abbiamo preso invece questo valore di quest'altro studio, dove abbiamo invece un valore, una dose giornaliera ammissibile molto più bassa, 0,2 mg chilo al giorno. Nel primo caso, se prendiamo come riferimento questo dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non abbiamo, diciamo, campanelli d'allarme, chiamiamoli così. Nel secondo caso ritroviamo invece quattro campioni dove chiaramente ci può essere un'attenzione, e in analogia con quello che abbiamo visto per il taglio, le matrici che sono interessate sono al solito le brassicacee. Questo è il bario, eccolo qua, e vedete anche siti P8, P12, P13 e P19. Allora, per il nickel non si ha a livello di comunità scientifica un'opinione concorde sul fatto che il nickel sia o meno tossico. I dati che noi abbiamo è un'assunzione media di circa 150 microgrammi al giorno fino a valori di 900 microgrammi al giorno. Nell'acqua potabile il valore di parametro è 20 microgrammi. Il nickel è stato determinato solo nei 25 campioni effettuati nel mese di novembre. Non abbiamo una dose giornaliera ammissibile, e rispetto appunto a quello che può essere un consumo medio, riteniamo che i valori riscontrati nei vegetali non costituiscano un fattore di esposizione superiore a quelli considerati come media di assunzione giornaliera, ma qui veramente i limiti di certezze diventano molto labili, perché gli studi effettivamente su questo metallo sono abbastanza limitati. Questi sono comunque dati che noi abbiamo riportato sul nickel. Solo qui vi volevo porre l'attenzione su P13, matrice cavolo e matrice pinocchio. Andiamo un pochino oltre quei 900 microgrammi, andiamo oltre i 900 microgrammi chilo, per cui lo vogliamo porre alla vostra attenzione, però con quel limite di incertezza di cui ovviamente parlavo. Per il cromo, e anche qui è stato effettuato la determinazione solo negli ultimi campioni che sono stati prelevati nel mese di novembre. Non si evidenziano apporti di cromo superiori a quelli che la letteratura scientifica considera come, diciamo, apporti normali nella dieta. Per il manganese abbiamo preso come riferimento questo dato, in cui c'è un'assunzione, anche qui è un dato di assunzione media, non è una dose giornaliera ammissibile. È stato visto, studiando la popolazione generale e studiando invece una popolazione più specifica, che sono vegetariani, che generalmente c'è un'assunzione media di manganese che varia da 0,7 a 10,9 mg di manganese al giorno. Se noi prendiamo come riferimento 10,9-11 mg, diciamo che nei campioni che sono stati effettuati nel novembre 2016 ritroviamo su 3 campioni dei valori superiori, che sono questi. Sul sito P12, P15 e P13, quindi siamo nella parte alta, Val di Castello. Volevo a questo punto anche far vedere, così facciamo un ragionamento anche con il professor Vianello, quelli che sono i dati totali. Come vedete, abbiamo il rosso, sono i dati degni di attenzione. Se andiamo a vedere le matrici, quindi rosmarino, le erbe aromatiche, quello che dicevamo per il piombo, cavolo nero, taglio, piombo, cavolo nero, taglio, piombo, poi ritroviamo un piombo nella matrice dieta e sono campioni che abbiamo fatto nella primavera del 2016. Poi, come vedete, abbiamo campioni fatti insieme all'Università di Bologna, che a mio giudizio, a nostro giudizio, sono ovviamente più interessanti perché ci permettono di mettere in correlazione anche i dati con il livello, con i valori riscontrati nei terreni. E diciamo, a vista, quello che vediamo è abbastanza simile alle tabelle che ha fatto vedere il professor Vianello, cioè in alcune matrici effettivamente c'è quello che diceva il professor Vianello, una sommatoria di elementi che sono considerati potenzialmente tossici. Quindi se noi prendiamo il sito P12, le cime di rapa, troviamo questo superamento per quello che riguarda l'arsenico, piombo, bario, manganese. E lo stesso, poi tanto le tabelle sono pubblicate perché sono allegate alla relazione, lo possiamo vedere anche per altri punti di campionamento. Quello che si vede, che poi ritroviamo nelle conclusioni, è che è vero che riscontriamo dei superamenti, però a nostro avviso, vista che questi superamenti li ritroviamo essenzialmente li ritroviamo solamente nella matrice brassicacea, poi alla fine, perché sono questi vegetali che sono chiamati in causa, noi riteniamo che in questo momento ci siano, alla luce anche di quelli che sono dati che noi abbiamo presentato, i dati anche dell'Università di Bologna, non si può pensare che alla luce di questi dati si possa adottare un provvedimento drastico di divieto di coltivazione, perché la problematica, come vediamo, è essenzialmente concentrata su alcune specie agricole, cioè sulle brassicacee. Quello che vediamo per alcuni metalli, e l'abbiamo visto, taglio, bario, piombo, manganese, e la tendenza ad accumulo in alcune specie vegetali, cioè le brassicacee. Quindi su questo c'è da fare un ragionamento di non le mangiamo, oppure cioè non le mangiate, o di limitarne comunque l'uso, cioè ridurre l'esposizione, che vuol dire non fare di questo tipo di prodotto vegetale la base dell'alimentazione quotidiana. Troviamo quello che una concordanza assoluta e totale confermata con quelli che sono anche i dati di letteratura, cioè il fatto che comunque la famiglia delle brassicacee ha una spiccata capacità di andare ad accumulare metalli, in particolare l'abbiamo visto per il taglio e per il bario, ma non solo. Chiaramente quello che emerge è una concordanza tra i dati dell'ASL e quelli dell'Università di Bologna. Questa era una delle cose che ci interessava, anche che era una degli obiettivi dello studio, cioè quello di riuscire comunque, campionando gli stessi prodotti, anche andando ad analizzare con metodiche che, se si va a vedere, sono un pochino diverse, con finalità diverse. Quella dell'Università di Bologna aveva più una finalità di tipo ambientale, quella dell'azienda ASL chiaramente più una finalità legata all'utilizzo poi del prodotto, quindi con una finalità di sicurezza alimentare di tipo sanitario, c'è comunque una concordanza tra i dati. Rimane questo punto interrogativo sui siti P19, 23, 26, 27 sul fatto che noi ritroviamo comunque delle concentrazioni di elementi potenzialmente tossici, cui non, in particolare il tallio, cui non corrisponde la presenza, un superamento di quelli che sono valori del decreto 152 nei terreni. Una questione a parte, ne abbiamo discusso stamani, noi abbiamo fatto anche quando è stato possibile, sia nella campagna della primavera del 2016 che nella campagna autunnale, alcuni campionamenti delle acque di pozzi privati, cioè quando siamo entrati nelle proprietà dei cittadini Val di Castello e del Pollino e abbiamo chiesto se c'era un pozzo privato e abbiamo chiesto se era possibile campionare l'acqua, l'abbiamo fatta. In alcune situazioni, sono pochissime situazioni, abbiamo ritrovato dei valori di taglio, mi riferisco in questo caso al taglio, superiori a 0,5 microgrammi litro, che è quel valore diciamo di qualità che anche Gaia ha dato per orientare quelle che sono poi le azioni che vengono effettuate sulla rete acquedottistica. Questo non vuol dire, non è un campanello d'allarme assolutamente, però a nostro giudizio, ed era una delle conclusioni che era emerso già in uno dei tavoli tecnici che abbiamo fatto qualche mese fa, a nostro giudizio però conferma la necessità di fare un ulteriore controllo, un ulteriore campionamento su tutti questi pozzi privati, proprio per avere delle maggiori conoscenze anche su quelli che potrebbero essere potenziali rischi di eventuale fragilità, mettiamola così, della falda. Per quello che riguarda i prodotti vegetali, ribadiamo quello che abbiamo detto, cioè c'è da fare un ragionamento sul non uso, sull'uso limitato chiaramente delle brassicacee, perché per queste è indiscutibile, c'è una tendenza all'accumulo di questi elementi potenzialmente tossici. Io ho finito, vi ringrazio.
Volevo fare una domanda, perché poi alla fine abbiamo ascoltato due bellissime spiegazioni molto pratiche anche per chi le ha viste già stamani, magari come me. Però io vorrei fare questa domanda. Io sono Mario Rossi, che è abitante di Val di Castello o abitante del Pollino, le due casistiche. Che posso coltivare? Quanto le posso mangiare? Cosa non coltivereste e cosa non secondo voi è consigliato mangiare in questi proprio, cioè, facciamo degli esempi, siccome prima io ho fatto un giretto, avete visto, c'è due o tre volte, poi la gente riprende e dice, ma come vale lo sogna, che poi alla fine, cioè, c'è anche da spingere, perché abbiamo fatto questi studi per avere anche la risposta pratica che loro ci hanno già dato in tutta la relazione, perché c'è la risposta lì, però io la stringo molto, questo è se ne abbia mai, se faccio questa improvvisata, però parlando con loro mi sembra che è questo il tema. Poi dopo vi dico due cose anche sui pozzi, tanto vi faccio rispondere a questa domanda che credo sia importante.
Beh, io vi posso intanto rispondere dal punto di vista agronomico, dal punto di vista sanitario risponde poi la dottoressa Raguna. Allora, dal punto di vista agronomico, noi quello che stiamo cercando, avevamo già iniziato nel rilievo precedente, è capire quali possono essere le specie vegetali, in questo caso orticole, che voi potete coltivare tranquillamente o meno nelle vostre proprietà, nei vostri orti. E infatti nella seconda campagna che faremo, quella estiva primaverile, riprenderemo il campionamento del pomodoro, perché è un'altra pianta tipica, a parte il fatto che è diffusa in quasi tutte quante le zone orticole, perché dalle esperienze che abbiamo fatto nel passato ci dice, l'ha accennato anche prima la dottoressa Ragona, che si accumula il contaminante nel fusto del pomodoro ma non arriva nel frutto. Quindi voi capite, in questo caso siamo tranquilli. E se noi dimostriamo, l'abbiamo visto su 5-6 casi, se adesso l'hai monitorato, lo faremo in tutte e due le zone, perché andiamo in genere a ripeterlo dove abbiamo raccolto le stesse tipi di ortaggi, a meno che non ci siano altre, altri voi interessati ad un campionamento e a una valutazione delle vostre situazioni. Quindi quello che noi vorremmo arrivare dal punto di vista agronomico è fare un elenco di quelle che sono le colture piccole che voi potete sviluppare o meno nei vostri terreni, a seconda del sito in cui noi andiamo a, a lavorare. Quindi è stato già detto, la brassicacea ha queste particolari caratteristiche. Sì, cavolo nero, la rappa, la cima di rappa, diciamo la famiglia delle brassicacee. Se dicono brassicacee è meglio, no?
No, va bene che è meglio.
È più bello.
Cioè, magari non tutti come me che
no,
sono
scherzando, faccio segare. No? Quindi è tutta la famiglia, in particolare in effetti il cavolo nero, perché è quello che proprio viene usato proprio a livello di sperimentazione. Se voi andate a vedere quelle, quei lavori che ha citato Ragone, c'è questa parabiborca che penso che sia 40 anni che lavora sui cavoli neri, ma lei li ha studiati in tutti i sensi e li utilizza addirittura per decontaminare i suoli contaminati. Pensate un po', cioè laddove ho dei suoli contaminati da taglio, perché in Russia ha delle zone di contaminazione spaventose con questo elemento e anche in Cina, stanno provando e utilizzano queste brassicacee. È chiaro che noi questo non lo possiamo fare, nel senso che lì si va a decontaminare il materiale che è stato depositato tipo di scarica. Noi qui abbiamo una montagna che ha quelle caratteristiche, quindi non possiamo pensare di decontaminare con la pianta, no? La pianta noi serve per alimentarsi. Allora io passo però la domanda a Ida, e cioè quanto di queste brassicacee, questi cavoli neri, potete mangiare? No, questa è la...
Allora, io ripeto un po' quello che ha detto il professor Vianello. È chiaro che se io dovessi dire, dovessi fare l'orto a casa mia, se dovessi proprio scegliere, io sceglierei chiaramente di coltivare, al di là che non mangio il cavolo, ma insomma non sono un amante proprio del cavolo nero. Però al di là di quello è ovvio che indirizzerei la mia vendopistica ovviamente per altri tipi di prodotti, per esempio pomodori. Però quando abbiamo fatto il ragionamento del livello di esposizione, è chiaro che i ragionamenti che noi abbiamo fatto sono riferiti al consumo giornaliero per tutti i giorni, per tutta la vita, di un prodotto che supera quelle che possono essere quelle che sono considerate le dosi giornaliere ammissibili, e non stiamo ragionando di superamenti 100 volte o 10 volte superiori, stiamo ragionando dell'ordine di un superamento molto limitato. Però è chiaro che la risposta può essere coltivare qualcos'altro, visto che c'è la possibilità appunto in altri prodotti vegetali, altri prodotti vegetali non manifestano questa tendenza ad accumulare, o un'alternativa, se proprio uno non può fare a meno di mangiare la zucca toscana, la ribollita, perché chiaramente è un piatto tipico, ma se andiamo a vedere, che questo non sia un alimento che viene mangiato tutti i giorni, cioè 3 volte l'anno, 4 volte l'anno, 10 volte l'anno, non è assolutamente un problema. È chiaro che noi abbiamo fatto il ragionamento che noi abbiamo fatto, li dobbiamo correttamente fare, tenendo presente che è come se una persona mangiasse quel tipo di alimento tutti i giorni, per tutti i giorni della sua vita.
Mi poneva, poi mi passo, ponevo il problema, poi mi passo.
Faccio il balletto.
Mi poneva il problema, allora se coltiviamo il radicchio, l'insalata, la lattuga, sì e no, perché non mi fido, tra virgolette, perché dipende che acqua usiamo per irrigare. È il problema che è rimasto in sospeso, no? mentre vi dico di sì se coltivate i fagioli, se coltivate i piselli, se le coltivate tutto ciò che s'arrampica, perché questi contaminanti non ce la fanno a risalire e quindi non vanno praticamente nel frutto, nel bacello. Per quelle che sono invece le culture, le culture diciamo basse che stanno al suolo, dipende quella che è la quantità, il tipo di acqua che utilizzate.
Io dico un'altra cosa, poi vengo, faccio il lavaglietto, c'è di meglio, ma insomma contentate. Discorso dei pozzi, sale è stato affrontato anche questo discorso al tavolo tecnico. C'è già un programma del Comune di Pietrasanta che dovremmo intensificare di monitoraggio di quelle che sono le acque dei pozzi, perché il nostro timore, ma magari poi do la parola a Castellani che lo spiega meglio, è che ci siano delle interazioni tra la falda superficiale. Io ho fatto legge, per cui mi intenderà come gradito, perché tra la falda superficiale e quella sotterranea, per cui stiamo facendo un monitoraggio. I pozzi sono pozzi dei privati, chiediamo collaborazione ai privati per tutti coloro che lo hanno per fare le analisi, perché abbiamo necessità di monitorare anche questo aspetto, che è importante, forse fondamentale rispetto anche a tutto il resto, perché poi lo facciamo spiegare subito, così si fa le domande di terrafica dopo.
Volevo rispondere un attimo. No, volevo chiedere, allora, in base a quello che ha detto la dottoressa Ragona, allora vuol dire che l'ordinanza 77 può essere ritirata? L'ordinanza che evitava il consumo informato di tutto il conoide, quelle che sono emesse quest'estate?
No, siamo arrivati al consumo informato, infatti. Questo è il consumo informato.
Sì, il DDS, scusi.
Allora, era il divieto di commercializzazione.
La prendiamo, la leggiamo insieme.
Il consumo informato, cerchiamo di capire. Io capisco che è difficile capire, però...
Usiamo l'ordinato, allora, se viene ritirata questa ordinanza.
Il consumo informato vuol dire quello che ti dicevo, cioè... Preso atto che esistono alcune specie brassicacee che hanno questa tendenza, è chiaro che il consumo informato è legato a che vuol dire io so che queste specie piccole hanno una tendenza ad accumulare prodotti che possono essere prodotti potenzialmente tossici in valori superiori, che, per cui posso avere un'esposizione superiore rispetto alla dose giornaliera ammissibile, allora chiaramente il consumo formato vuol dire non faccio di questo prodotto l'elemento della dieta quotidiana, invece di mangiarlo tutti i giorni lo mangio tre volte l'anno, proprio perché mi piace talmente tanto che non ne posso fare a meno. Diversa è la questione della commercializzazione, perché la commercializzazione è un'altra questione, cioè chi mette in vendita un certo prodotto alimentare è chiaro che deve rispettare, nel caso del taglio niente, perché non esiste un limite comunitario, però nel caso del piombo per esempio sì, è chiaro che l'OSA, operatore del settore alimentare, non deve mettere in vendita prodotti che superano certi limiti. Però facciamo un ragionamento, perché stiamo ragionando sempre di campioni. I campioni sono una rappresentazione di un insieme, cioè anche qualunque agricoltore che mette in vendita dei prodotti, o un allevatore piuttosto che un'azienda che produce alimenti, fa un campione sulla propria produzione, cioè estrae una serie di aliquote su quello che viene messo in vendita per vedere se queste matrici abbiano o meno contaminanti o microorganismi o qualcos'altro che non è in linea con quello che stabilisce la normativa comunitaria. Se noi facciamo un esempio dei prodotti della pesca, non è che tutti i prodotti ittici che vengono venduti sono campionati uno per uno, è chiaro che viene fatto un campionamento che è rappresentativo, quindi potrebbe succedere che io mangio una sogliola, io di Aragona, una sogliola che ha un livello di mercurio superiore a 1 grammo al chilo, che è il limite stabilito dalla normativa comunitaria. Se io quel pesce lo mangio una volta non mi succede nulla, è chiaro che se lo mangio 365 giorni l'anno probabilmente qualche problema più lo potrei avere.
Per l'ordinanza rimane essere.
Ordinanza se parla, vuole leggere, dice sindaco.
Si parla della 53 di quando sono
16.
Di Giordani. Si parla della 53 di una nuova famosa. Allora, il sindaco ordina, leggo solo il pezzettino, il divieto sia una nuova comunicazione di commercializzazione, quello che dicevo ora la dottoressa Ragone, nonché di cessione a terzi se non informati di qualsiasi prodotto spontaneo e o coltivato da destinare all'alimentazione umana, animale e di animali nutriti con detti prodotti. Resta tuttavia consentito l'autoconsumo informato, è quello che stiamo facendo in questo momento, e quanto previsto nel regolamento 252/2004 circa la dimostrazione da parte degli operatori del settore alimentare di autocontrollo della sicurezza dei prodotti commercializzati, quest'ultimo passaggio che commercializza. Quindi questa resta così, ma perché? Perché siamo anche a metà di un lavoro, perché il lavoro proseguirà quest'estate. Però vediamo, perché se no pensavo fosse una cosa da spot, volevo fare il passaggio sui pozzi velocissimo.
Se parlavano di due cose, alimenti in pozzi,
però dovevano andare lì a ascoltare questo.
No, ma sicuramente.
Allora c'era il professore Caccanini, che era un professore per cui come capite bene c'è un certo.
Dopo ci racconti com'era a scuola.
Cattivissimo, grazie. No, io volevo fare due considerazioni e due domande alla dottoressa Ragone. È chiaro che la disposizione è perfetta sia per il professore che per la dottoressa, però io volevo chiedere, lei ha detto che certi alimenti non si possono mangiare, anche se leggermente contaminati, 365 giorni all'anno. Noi però l'acqua la beviamo tutti i giorni, ci facciamo da mangiare tutti i giorni. E se l'acqua di Val di Castello, io faccio parte del comitato d'aria di Val di Castello, se l'acqua di Val di Castello, a parte quelle oltre 40 famiglie che hanno ancora l'ordinanza del sindaco che non la possono utilizzare, ma periodicamente, per esempio quando piove troppo, stranamente arriva in certi rubinetti dove non c'è mai arrivato, arriva il taglio con una certa diciamo consistenza. Allora chiedevo io, l'acqua ci sconsigliate di berla comunque oppure possiamo stare tranquilli quelle 3-4 analisi che facciamo durante l'anno, se vengono bene, se non c'è taglio, voglio dire, lo posso bere tranquillamente? E questa è la prima domanda. La seconda riguardava lo studio epidemiologico.
L'Agenzia regionale per la sanità
ha iniziato questo studio epidemiologico. Ora noi gli abitanti di Val di Castello e del Pollino sono fatti insieme, non si arriva a 1000 abitanti. Voi invece avete diluito, diciamo così, la percentuale di morte e malattie su 33.000 abitanti di tutta la Valsina. E questo è un errore, perché è chiaro che le malattie e i morti che avvengono a Val di Castello e al Pollino sono in una percentuale più alta, che poi se noi però li confrontiamo con tutta la Versilia è chiaro che la percentuale si abbassa. Il sindaco l'altra sera si è arrabbiato perché abbiamo fatto un cartello scrivendo i primi due mesi dell'anno, gennaio e febbraio, e la 12ª morte è stata la settimana scorsa, sono morte 11 persone. 11 persone, ma intendiamoci, non per incidenti stradali, ma per tumori e compagnia bella. Quindi ecco, dietro a questa situazione, è chiaro che le persone di Val di Castello sono molto, e Pollino, sono molto preoccupate. Ecco, e quindi chiedevo, perché non affrontare questo problema dello studio epidemiologico concentrato sulla popolazione di Val di Castello e Pollino senza allargarlo per tutta la Versilia? Grazie. Allora, ora rispondiamo perché la domanda è stata molto lunga e articolata, se no alla fine te la faccio ripetere, ce la siamo scordata, però poi facciamo la parte di ora sugli orti, poi alla fine parliamo dei pozzi e dell'acqua, perché se no si va fuori tema. Allora, sul fatto il primo pezzettino rispondo io, poi che non sono nessuno, però poi se dico delle bischerate mi fermate. Allora, stamani c'era Gaia, c'è anche oggi un rappresentante, Sangela Regina di Martino, che ha spiegato, cioè l'acqua che viene messa in agricoltura è pulita. È successo quando è venuto il temporale, ripeto quello che ho detto stamani, quindi non mi metterei di entrare in materia che sono uscite. Quando è venuto il temporale si è staccata l'approvvigionamento, è tornato indietro il flusso da quelle parti di produttore che non erano state lavate e che ora sono state lavate in fase di lavaggio, e è per quello che anche laddove sono la risposta alla domanda, che ho fatto la stessa domanda stamattina per il liceo, ho fatto la stessa domanda al ingegnere.
Non c'è più altro, no, ma c'è
evidentemente sentito il problema. Quindi il tema era quello, sulle analisi, vengono fatte costantemente, sul sito dei comuni ci sono pubblicate, sul sito di Gaia sono pubblicate, accessibili a tutti, quindi sotto quel punto di vista io mi sento assolutamente di tranquillizzarti.
La seconda parte della domanda risponde.
No, per quello che riguarda lo studio epidemiologico mi dispiace, perché chiaramente io non sono epidemiologo, quindi non sono in grado di dare la risposta. Mi dispiace perché la dottoressa Nuvolone dell'agenzia regionale aveva oggi pomeriggio non poteva essere presente, però vorrei fare semplicemente due considerazioni. Poi comunque l'associazione per la tutela ambientale della Vezzile ha fatto una richiesta al Cesagliatti, si sono parlate la dottoressa Bertolucci e la dottoressa Nuvolone, per cui approfondiranno alcune questioni. Chiaramente la dottoressa Nuvolone ha anche fatto presente una questione che non l'accesso agli atti non può riguardare i record dei singoli cittadini che, ancorché non identificati, perché c'è tutto un sistema regionale per cui dal codice fiscale poi viene fuori un identificativo del cittadino, però comunque sia quelli sono dati sensibili che ovviamente può gestire l'agenzia regionale in quanto delegata dalla regione, può gestire ISPO, che è l'istituto della prevenzione oncologica, perché è delegato dalla regione, può gestire la scuola superiore di Sant'Anna, perché è delegato dalla regione, può gestire l'azienda sanitaria, però detto questo io voglio far presente due questioni. La prima è sullo studio epidemiologico. È stato comunque selezionato la popolazione di Pietrasanta Centro, la popolazione di Castello e la popolazione del Collino. Al di là di quello, lo studio, il modello di studio prevedeva un comitato di garanzia, cioè un soggetto terzo che aveva la funzione di andare a fare una verifica, e questo l'abbiamo voluto noi e l'ha voluto la regione, che è il comitente dello studio, che è l'Istituto Superiore di Sanità, nella persona del professor Pietro Comba, che è un epidemiologo di fama internazionale, perché il professor Comba è uno degli epidemiologi che ha seguito tutta e che sta seguendo gli studi sulla terra dei fuochi, è l'epidemiologo che insieme ad altri collabora sugli studi che riguardano la zona di Taranto e l'Ilva. Quindi stiamo ragionando non del primo arrivato, ma stiamo ragionando di una persona di fama internazionale. Il professor Comba, io ero presente, da una che non ci capisce niente ve li dico perché non sono un'epidemiologa, io ero insieme al dottor Pieroni, eravamo a Roma quando a maggio del 2016 ci siamo confrontati insieme all'agenzia regionale sulla bozza dello studio, e il modello di studio così come è stato portato avanti già dall'agenzia regionale non ha anzi ha suscitato grandi apprezzamenti da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi io sul rigore dello studio lo ridico da una non addetta ai lavori, quindi non mi permetterei mai di dire cose che onestamente non ho le competenze per farlo. Mi dispiace che la dottoressa Colone non ci sia, però il soggetto terzo che l'ASL e soprattutto Regione Toscana hanno voluto come garante e come controllore dello studio ha, diciamo, certificato la validità dello studio stesso.
Allora, domande su pomodori e affini?
Niente, io volevo fare un po' di domande, in parte più sorprendente. Si dice che le prassi grasse sicuramente trattengono il taglio, forse qualche altro taglio. Si può escludere che tutte le altre piante non trattengono i metalli che si sono trovati fuori limite nell'aria monitorata sino ad oggi. E l'altra domanda che volevo è questa. Non si è per esempio studiato sull'erbe, se non perché è stato fatto sull'erbe, pensavo all'allevamento di animali domestici di piccola taglia, tipo conigli, pollame, eccetera. Non sarebbe il caso di capire anche se questi elementi tossici possono essere presenti nelle carni oppure nei derivati, tipo le uova, le galline? E poi tornando a stamattina, il professor Pianello diceva che stranamente c'è una concentrazione elevata di piante stagionali che stanno pochi mesi sul terreno e quindi sconcerta soprattutto per alcuni elementi di cui il terreno c'è in quantità molto bassa, ma sconcentra invece tantissime piante. Pensa al montenero o al taglio o al nite, per esempio. Nelle piante da fusto, tipo i frutti, cioè piante da frutto, l'olive, la vite, quello prodotto, olio, uva, si può escludere che questi prodotti non sono contaminati? Poi, l'altra domanda, siccome questi contaminanti sono contenuti nel terreno, quando si lavora il terreno, si fa lavorazione del terreno, soprattutto con freddo, con zappe, si rischia di inalare la polvere del terreno, non è rischioso anche questo per la salute di civile. E poi non ci dimentichiamo che la produzione del bario a Val di Castello veniva lavorato con gli altri, ma poi veniva essiccato e sostanzialmente l'essiccazione emetteva dei fumi contenenti bario, ma praticamente tutta un'altra serie di metalli che si diffondono su tutta la valle. Quindi forse anche la presenza di alcuni metalli strani in posizioni alte rispetto al torrente, dove non si creda con l'acqua del torrente, potrebbe essere cercata anche in questa indicazione qui. E poi ecco,
si vede il grave che
forse è un
problema. Dammi da scrivere.
Sì, no, è velocemente si dice.
No, è solo per
la persona, pensavo la mia tocca.
No, una cosa più che tanto sì. Il problema è questo, che non si può commercializzare la roba che si produce che è fuori norma perché fa male, però l'uso consapevole fa lo stesso in maniera male, dico quindi poi se il singolo elemento lo posso capire, ma qui siamo un caso tipo di un concentrato di 10 o 12, dove ci sono 5, 6, 7 elementi che sono fuori lì. Ecco, la cronicità per anni e anni e anni nella vita di una persona come può essere colpita.
Allora, partiamo dalle olive, eccetera, 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 la prima domanda.
Allora, parto subito dagli alberi da frutta, perché così è l'ultima che mi hai fatto. Sì, nel precedente monitoraggio abbiamo raccolto sia acidi d'uva che olive. L'unico caso in cui c'era una concentrazione di taglio nella parte fogliare della vite era un sito nell'area Casa Franca, dove sei, qualcuno mi dà indicazioni, Val di Castello, che è una piccola vite che è proprio a fianco nella sponda del torrente, abbiamo preso apposta per controllarla. Nell'acino però non è entrata, così stessa nell'olivo. Quindi visto considerato che nel pomodoro, come dicevamo prima, non arriva al frutto, ci siamo posti la convinzione che la linfa non riesce ad arrivare nelle parti terminali della pianta. Però voglio dire, ripeto, in primavera faremo un monitoraggio, questo non toglie che si vadano a fare ulteriori campionature. Certamente la vite non è molto espressa in questi territori, quindi però un controllo si può benissimo fare. Quindi escludo però che nelle parti, diciamo, frutticole delle strutture arboree possa arrivare il contaminante. Quando parlo di contaminante, ripeto, non parlo solo di taglio, parlo di quel cocktail che abbiamo visto prima, no? Certamente taglio, arsenico, mercurio, cadmio sono gli elementi più mobili. Fortunatamente di questi, mercurio abbiamo visto ce n'è pochissimo, il cadmio non è presente se non in alcuni siti, quindi in questo caso l'unico elemento che ci porta a rischio è il taglio. Gli altri sono talmente pesanti che non riescono a risalire. Questo è per quanto riguarda gli alberi. La prima domanda, se ho capito bene, se abbiamo diversificato la tipologia di coltivazioni, era questa la domanda che facevi?
Sì, anche sui vegetali tipo erbe.
Ah, ecco, allora, di erbe, allora, torniamo all'inizio. Noi abbiamo fatto un programma di monitoraggio perché la finalità era quella di lavorare su delle piante edule, cioè per necessità umane, e quindi e soprattutto per una correttezza di carattere scientifico è importante usare la stessa specie vegetale se possibile, perché serve per un confronto. Quindi non ci siamo dedicati alla parte tra virgolette naturale, ma non è vero, perché poi ognuno di noi quando lavora, al di là di quelle che sono le convenzioni, e siccome siamo dei curiosi per natura, io e le colleghe con cui lavoriamo, sia nella precedente monitoraggio che in questo monitoraggio, questa è una richiesta tra l'altro specifica di Pelliccioni, che a un certo punto mi dice in quella zona, in quell'area alta del torrente, qual è la caratteristica del suolo? No? E siamo andati a campionare questi suoli, compreso anche la parte di componente erbacea. Sì, un po' di contaminazione c'è in questa vegetazione, in particolare per esempio, se non ricordo più, ma a mente credo che sia soprattutto stagno che è presente in questa situazione. Il sequali P38 come dati.
Paglio,
ecco,
piombo e stagno.
Esatto. Quindi c'è, ma non mi ricordo perché mi avevi chiesto Luigi quell'area come riferimento. Così? Oh, precedentemente però, nel monitoraggio precedente, abbiamo fatto invece una serie di controlli non solo sulle coltivazioni orticole, ma l'abbiamo fatto anche su altre zone, in particolare le discariche, perché quello era l'altro problema, no? Che probabilmente si sta risolvendo, se è possibile, cioè confinare, il discorso che facciamo stamattina, confinare la discarica sul posto senza pensare all'assurdo di portare via tutto il materiale e portarlo dove, cioè sono tonnellate di materiale, non avrebbe senso. Quindi la nostra ipotesi era quella di verificare se le discariche possono essere rinaturalizzate. Quindi in quel caso abbiamo raccolto i vegetali, le graminacee, soprattutto la parte superficiale, dove si vede della concentrazione nella parte erbacea, ma non tanto la pianta che accumula maggiormente è l'edera, perché l'edera chiaramente si sviluppa sul piano, ha gli apparati radicali sulla superficie ed è in grado di assorbire di più il contaminante. In quel caso abbiamo preso anche delle arboree, perché nelle discariche del pollino, del pollone e discariche di arsiccia, dove dicevo stamattina sulle discariche si è già cominciato, a noi interessa la pedogenesi, cioè il suolo che si forma naturalmente, si è già cominciato a sviluppare una vegetazione arborea arbustiva, anche lì abbiamo campionato negli arbusti, nelle foglie, non c'è contaminante. Quindi il meccanismo chiaramente di risalita del contaminante è legato strettamente al tipo di elemento. Parliamo di metalli pesanti, hanno un peso atomico notevole, non ce la fanno a risalire, se non, ripeto, taglio, cadmio e mercurio, perché sono quelli più leggeri.
C'era qualcos'altro che mi hai chiesto?
La fresatura, no. la terra che viene fresata.
La fresatura, sai, in orticoltura non è che si fresi molto, bisognerebbe avere dei campi estesi su cui fai dei seminativi. Non abbiamo trovato dei seminativi in queste zone che hanno queste caratteristiche, probabilmente i seminativi ci sono. Nella parte del Pollino certamente, ma nella parte del Pollino sinceramente non pensavamo di trovare questi problemi. È chiaro, questo quindi sarà un problema, una questione da affrontare.
Grazie professore. Dottor Taccola. Io volevo fare una domanda, sono due. Io non mi occupo di epidemiologia, sono un clinico. Però ecco, a proposito di studio epidemiologico, io l'avevo detto una volta, non l'ho studiato, però mi risultavano questi archivi, sono scaricato lo stato di emergenza. Allora, in 3.442 decessi totali registrati in comuni di Cassandra nel periodo dal 2000 al 2015, 138,4% sono avvenuti in attrazione di Valcastello. Poi ci spiega veramente qual è il valore dello studio, uno dei principali indicatori epidemiologici per valutare lo stato di salute generale della popolazione, naturalmente è il tasso di mortalità, che deve essere sempre normalizzato, standardizzato per l'età dell'incidente. Allora, questa indicazione consente poi di confrontare vari livelli di mortalità. Comunque, se si confrontano il tasso di mortalità generale delle popolazioni residenti nelle aree di esposizione al caldo, ovvero tutti esposti, con quelli di coloro che vivono nel resto del comune di Pietrasanta, si nota una sostanziale dinamica con aree di esposizione che mostrano un livello di mortalità più basso rispetto al resto di Pietrasanta. Quindi, cioè, mi risultava che fosse stata fatta questa diversificazione tra le aree di esposizione che erano il Valcastello, il Tocchi Pollino, cioè, se poi avessero potesse riparlare, perché ecco, se dava la studio fosse stato eccezionale, cioè fatto veramente bene, però per il fatto che si era analizzato proprio anche le sue aree. Io non ricordo di nessun aree, cioè mi risultava questo. L'altra domanda è questa, cioè ho notato che lei stesso ha detto che era un valore un po' intrigante da rivalutare, che c'erano delle incongruenze tra il valore, diciamo così, di metallo pesante nella pianta, cioè diciamo nel capo di tutto il resto, rispetto al terreno, cioè niente del terreno e si trova nella pianta. Questo dato è un dato che per me ci fa riflettere, cioè sappiamo che queste piante detossificano il terreno, ma non credo che in questo caso avesse detossificato talmente tanto il terreno da essersi accumulato tutto e averlo tolto dall'ambiente circostante. Quindi questa è un'altra cosa che mi piacerebbe sapere. E a questo punto, già che ci siamo tutti esperti, lei è una persona per la cui chiedo lei più una cosa. Io da quando è cominciata questa storia, di cui si era già avuto diciamo, un sentore attraverso una tesi di laurea, poi venne fuori tutto il problema, io mi sono sempre chiesto questo, ma se noi andassimo a ricercare nelle sfoglie dei animali da compagnia, gatti e cani, che attualmente si alimentano e si bevono soltanto acqua fontis, questi metalli pesanti, un cane, un gatto morto 5 anni fa, 10 anni fa, cioè le fuori, potremmo avere un dato che ci fa capire se questa esposizione è cominciata nei tempi recenti oppure era già presente in tanti anni precedenti? Grazie.
Anche il dottore non ha fatto la domanda proprio sugli ortaggi, devo dire, però...
Allora, tanti soluzioni. Sullo studio epidemiologico, lo dico, io non vorrei entrare nel merito, quello che... Volevo dire che quando è stato presentato probabilmente il tempo è stato tirato e i colleghi di Agenzia Regionale sono assolutamente disponibili a ripetere un nuovo evento dedicato solo ai dati di Agenzia Regionale e su questo quindi io mi permetto di dare la disponibilità, quindi se riteniamo necessario un ulteriore approfondimento, un ulteriore confronto, io porto solo la disponibilità dei colleghi dell'agenzia. Oltretutto, se questa cosa la organizziamo non nell'immediatezza, ma ci date un pochino di tempo, noi abbiamo anche tutti i dati, ora ci vedremo con i colleghi anche dati dei gruppi di controllo, perché come sapete è stato fatto uno studio chiaramente sulla popolazione esposta, però sono stati fatti anche i gruppi di controllo, quindi potremmo arricchire ulteriormente questo evento anche portando dati su gruppi di controllo. Sì, l'ultima domanda sembrerebbe che effettivamente nella matrice ossea si può fare una valutazione di questo tipo, quindi probabilmente sì, ci potrebbero essere forse, si potrebbe provare a ragionare in questi termini, lo vedo un po' complicato, però io quello che probabilmente posso dire, e questo l'hanno detto colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, che dal livelli di incrostazioni che si sono trovate sulle tubazioni, sulle tubature, pensare ad un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi 2 o 3 anni è assolutamente improbabile. Chiaramente è difficile riuscire a dire 5 anni, 6 anni, 8 anni, però sicuramente è molto probabile che si ragioni di un qualcosa che risale agli ultimi 2 o 3 anni. Sicuramente c'è qualcosa di più. Su quella di mezzo, professor Vianello.
Su quella?
Sulla domanda di mezzo che
okay, sulla domanda di mezzo, se ho capito bene, è quello che ci siamo posti come problema, no? Il fatto che io nel suolo abbia una quantità limitata o addirittura sotto la soglia di sensibilità dello strumento, io abbia un accumulo nel vegetale e quell'elemento da qualche parte arriva, e l'unico modo per arrivare, cioè la pianta non è che respira il metallo, no? La pianta assorbe il metallo, quindi il veicolo è l'acqua, è il punto di riferimento, il problema è da dove arrivi quest'acqua, no? Se l'acqua arriva da un pozzo, se l'acqua arriva dal canale, se l'acqua arriva dal torrente Vaccatoio, è il problema che ci siamo posti. La maggior parte ci dice localmente che non si usa l'acqua del Vaccatoio, altri invece dicono che l'acqua del Vaccatoio si usa, quindi questo è chiaro che è un controllo che va fatto, perché capisci che un problema è se l'acqua è nel Vaccatoio, è scontato che sia contaminato e quindi non deve essere utilizzata, anche perché c'è un'ordinanza ben precisa. Se l'acqua venisse da un pozzo, allora il problema è, torniamo al discorso importante, qual è la situazione dei pozzi, diciamo, sul territorio.
Alle punte dei pozzi, cioè alla rete in fondo, e abbiamo già visto che se il talus era abbarbicato all'interno delle tubature, cioè tutte le maglie ferriche, ferrose, quello che mettono in cima alle punte dei pozzi,
laggiù non ci dovrebbe stare.
Capite, non è l'argomento che mi riguarda, però la sento da vicino. Capite benissimo che è fondamentale fare un monitoraggio di tutti i pozzi presenti sul territorio, e se non date una mano voi come privati diventa difficile, perché non può essere un obbligo andare a campionare le acque del pozzo, bisogna che voi siate disponibili per la raccolta delle acque e fare un monitoraggio totale, come diceva il sindaco stamattina, non 5 o 6, tutti i pozzi che sono presenti.
Sulle acque,
se la
sulle acque
con
Castellani si può dare qualche termine anche in più.
Allora io vorrei riferire prima un discorso tecnico che l'abbiamo fatto stamani, l'abbiamo fatto altre volte, forse i presenti di oggi non tutti sono chiari di questo concetto. Nella valle di Valdicastello esistono due tipi di falde, almeno due, cioè una falda superficiale che si chiama acqua subalveo, cioè l'acqua che sta sotto l'albero del torrente, e quindi è un'acqua che è alimentata direttamente dal torrente Vaccatoio. Avviene uno scambio di acqua quando il torrente viene, il torrente alimenta la falda, quando il torrente è in mare la falda alimenta il torrente. Comunque è un'acqua che è in interscambio con il torrente. La maggior parte dei pozzi della valle del Ricastello e anche nella zona poi la valle della Sanzanese di Collino sono pozzi di questo tipo, cioè sono pozzi che sfruttano l'acqua superficiale, e quindi è un'acqua che ha interconnessione con le acque superficiali del torrente. Poi c'è un altro tipo di pozzi, pozzi profondi, che dovrebbero avere una falda superficiale completamente isolata, quindi impermeabilizzata, e quindi studiano solo la falda profonda. Attualmente il Comune di Pietrasanta, quando è venuto fuori questo problema, c'è bisogno di un'autorizzazione ambientale per fare i pozzi del Comune di Pietrasanta, uno ufficio ambiente me l'ha fatto vedere stamani, il mio collega che ha presentato il progetto, trattato correttamente, cementando usando la falda sopra e andando a prendere la falda sopra. Questo perché il comune di Castrasanta non vuole rischiare di prendere la falda superficiale con la falda in interconnessione con il torrente. Quindi si ritorna a quello che diceva il professor Pianello: se la apertura dove ho un suolo che non è inclinato è invece inclinato per prendere il taglio, probabilmente è inclinato perché chi bagna, chi coltiva, insomma, bagna durante il torrente, ma potrebbe anche bagnare con acqua del pozzo che magari ha una quantità di taglio dentro. Quindi il monitoraggio del pozzo è estremamente importante. Quando noi parliamo di monitoraggio dei pozzi, non significa fare la polizia e andare a bussare o a entrare con forza alle case dei cittadini e prendere le razze dell'acqua, vuol dire fare uno studio della falda. La misurazione dei pozzi nel tutto il piano di caratterizzazione delle analisi che ha fatto l'Università di Pisa di Laura sono state realizzate 10-12 pozzi, quindi è un dato significativo anche riguardo alla piccola popolazione dei pozzi esistenti in tutta la valle. Quindi noi vogliamo misurare tutti i pozzi che ci permettono di sapere con esattezza quali sono i pozzi che sfruttano l'acqua che subalve e quali sono i pozzi che sfruttano l'acqua profonda. Se ci sono pozzi che hanno l'acqua che sfrutta oppure no, queste sono tutte informazioni importanti. Avere tanti punti di prelievo dell'acqua, cioè tanti pozzi, ci permette anche di usarli come mezzometri, cioè di avere la misurazione del flusso dell'acqua, quindi ci permette di sapere che da una certa sorgente in poi l'acqua va in quella direzione e l'eventuale inquinante si può diluire da un certo punto in poi. Vi ricordo che per quanto riguarda le acque, tutti i metalli pesanti di cui abbiamo parlato ora, ci hanno fatto vedere anzi, precipitano nell'acqua, quindi non danno problemi all'acqua, fuorché il taglio. Tant'è vero, se noi andiamo ad analizzare tutte le acque profonde della valle del Castello, e anche di ciò che sta sulla montagna, le acque delle sorgenti, le acque dei pozzi sono tutte, diciamo, buone, cioè non hanno superamente concentrazione di soglia. L'unica eccezione della sorgente è quella di Sant'Anna, che come sapete è stato trovato taglio, ma credo che ci sia anche una spiegazione, perché a monte c'è una forte mineralizzazione. Abbiamo messo dei sondaggi, dei pezzometri per misurare l'acqua a monte della sorgente, e in pezzometri non c'è una concentrazione di taglio così elevata come nella sorgente di Monte di Sant'Anna, ma nelle parole di sondaggi sì. E facendo una trasposizione con le formule empiriche sulla quantità di taglio che c'è nel terreno con quella che riesce dalla sorgente, si capisce che la sorgente prende le caratteristiche del terreno, ovviamente, in quanto l'acqua passa. Esclusa la sorgente di Monte di Sant'Anna, tutte le sorgenti hanno acqua buona e tutti i pozzi che sono stati monitorati non superano mai la concentrazione di soglia. Quindi dico subito, nessun allarmismo per i pozzi. Però è importantissimo, da tutto quello che è stato detto fino ad ora, da quello che capite benissimo, tenere sotto controllo i pozzi, perché come diceva la dottoressa Lacona, in alcuni pozzi c'è una concentrazione di 0,5-0,7 microgrammi per litro di taglio, limite, diciamo, visibile 2, quindi siamo sotto soglia, non c'è nessuna preoccupazione, ma il fatto che ce ne sia è importante tenere sotto controllo. Se io riesco a controllarli tutti e quindi a vederli tutti, ho una percezione anche di quanto può essere la propagazione dell'inquinamento, se c'è. Perché noi, per esempio, alle basse di flottazione, dove, come ha spiegato prima di Lianello, venivano portati, diciamo, le lavorazioni fine della miniera, quella è una sorgente di contaminazione, lì in quella del territorio delle basse di flottazione ci sono quantità di inquinanti molto elevate. I pozzi vicini, quelli che abbiamo controllato, non hanno taglio, quindi il risultato è molto confortante. Però la domanda è questa: il pozzo che sta a 10 metri c'è 0,7 di taglio. Io voglio sapere il pozzo che sta a 50, mi immagino che c'è da 0,5, il pozzo che sta a 100 c'è da 0,2 e quello che sta a 200 metri non c'è da niente. Questa è la risposta che noi vogliamo e che vogliamo considerare in tutta la valle. Questo chiaramente per l'uso dei cittadini, perché uno dice all'ordinanza la posso bagnare il cavolo nero con il baccatoio, ma se lo bagno con il pozzo che ha lo 0,7 o lo 0,9 di taglio, probabilmente non lo posso prendere. Quindi questo è fondamentale. La cosa che vorrei dire, questo spetta all'amministrazione, ma semmai visto il sindaco era abbastanza rigido su questo, ripeto, il comune ha fatto l'ordinanza, questa l'ordinanza è dell'estate scorsa, mi sembra di agosto di settembre, in cui si invitava tutti i cittadini a denunciare i pozzi, che era, a noi ci facilitava il lavoro per andare a trovarli. Sono stati denunciati, mi sembra, 2 o 3 soltanto. Lasciamo perdere l'ordinanza. Io vorrei la collaborazione dei cittadini, perché vorrei che capiste veramente l'importanza di questo monitoraggio, ripeto, non è un'azione di polizia, è un'azione di controllo scientifico per la salvaguardia della salute della popolazione e della qualità delle acque. comune cercato di collaborare, cercato di spargere la voce per collaborare. Il comune ha una missione intenzionale di andare a chiudere i pozzi e tanto lì per fare multe a chi è possessore dei pozzi, però, che sono proprietà private. Però, ecco, cerchiamo di collaborare su questo in maniera che abbiamo un quadro completo, perché per noi è fondamentale sapere se ci sono 100 pozzi, se ci sono 100 pozzi sono 49 superficiali su acqua, quindi sarà anche comunicazione da fare sull'acqua corrente, o se invece su 100 pozzi abbiamo 50 profondi che devono essere assolutamente preservati e non hanno nessun problema. Oppure se ce ne sono 10 che hanno l'acqua in interconnessione, e questo su 20 pozzi è possibile, non è un peccato, non è una cosa da denuncia, una cosa che può essere e che va controllata per vedere qual è il risultato e come si comporta.
Grazie. A tale proposito faccio quello che diceva il professor Castellani, l'ordinanza di cui si citava prima è quella del 12.53 e del 12 agosto, dal punto 4 al punto 7 riguarda proprio i pozzi. E ribadisco quello che diceva il professor Castellani, che nonostante che sono passati 8 mesi, abbiamo avuto 3 comunicazioni di pozzi, ma io dubito che ci siano soltanto delle pozze da Castello. Per cui io, noi siamo disponibili, facciamo queste giornate, stamani, come giusto che sia, e facciamo tutte quelle operazioni che devono essere fatte, se ce ne suggerite le facciamo anche gli altri. Però non è che si può sempre, come dire, già chiuso, come diceva il mio braccio, perché bisogna anche collaborare, oltre che come protestare. Perché poi, a fine corsa, questa operazione dei pozzi è fondamentale. Il sindaco stamani, che è più bravo e più energico di me, ha fatto un ragionamento che condivide le cose di me. Cioè, o rapidamente, nel giro di 10 giorni, vengono fuori tutti gli X pozzi, che stanno da 3 e 3 più X, o se no noi siamo costretti a fare un'azione di energia. Dobbiamo arrivare di Castello a indagare. E non ci compete, perché non siamo una norma di polizia, siamo una norma amministrativa, ma dobbiamo andare per la tutela vostra. Però insomma, dobbiamo andare contro di voi, per la vostra tutela mi sembra francamente un controsenso. Per cui quello che diceva Castellani, io vi invito ulteriormente, fate la denuncia, che non è un'autodenuncia perché noi facciamo qualcosa, è un'autodenuncia che ci mette in condizione di fare uno studio scientifico per escludere certe problematiche. Spero di essere stato, come dire, di avervi convinto.
Vorrei fare un chiarimento.
Se ti ho convinto poco, per i giorni mi dispiace, però il problema è così, nella sostanza che ho detto io, capito? Mi dispiace di averti convinto poco.
Io,
però molto semplice, noi ti abbiamo convinto per i giorni, con te o senza di te, con il giorno di noi andiamo avanti. E veniamo a casa tua, a casa tua, ad esserci il posto. Però sarebbe meglio, come dire, che tu fossi te, quel cittadino di Trasanta, che hai una responsabilità. Io ti do una cosa di te, che sono amministratore, ma tu non è che sei senza responsabilità, perché sei cittadino di Trasanta. Che tu venisse all'amministrazione, come dire, guardate, c'è un posto, non posso andare che va bene. Mi sembra, come dire, un'operazione civica molto semplice.
Io sono sicuro che date una finestra.
Si pone in una maniera sostanzialmente diversa da quella che stamani mattina.
Allora, riannodo, perché sennò poi alla fine. Allora, il concetto che ha detto si pone è quello che è espresso il sindaco. Ok? Quindi noi abbiamo l'interesse, il bisogno essenziale di fare un monitoraggio di pozzi. La parola di denuncia non mi piace la parola segnalazione, perché solo alla fine del monitoraggio per la tutela della salute dei abitanti del Castello e del Pollino deve essere fatta questa segnalazione. È necessario farla e farla di oggetto, perché se ci sono delle condizioni tra le acque di superficie e le acque profonde, rischiamo di dominare la falda, allora davvero che c'è una guerra, che l'acqua non sarà più nemmeno del mio, ok? Quindi questo è basilare. Poi, io sono sicuro che il contatto della Ministero è attivo, che ce l'ha dimostrato nel campionamento di oggi, che ho ascoltato vicino a Mirko, ha un buon rapporto con con i suoi cittadini, cominciava una rete di informazione sul territorio, non avrà nessun tipo di problema a segnalarci tutti i pozzi unicamente a questo fine, unicamente. Okay? Questo è il riassunto molto veloce. Se alla fine non ce la facciamo, noi la città non dobbiamo farlo, in qualche maniera. Quindi,
segnala il suo posto, ma lì non è il documento, c'è il suo legale?
Nessuno.
No, nessuno.
Questo
no, ci sono
Io
credo che sia un problema di malinformazione di informazione postale l'informazione io vorrei capire anche i giornalini che hanno qualche timore e pensano che un tempo per ricompensare la corsa e forse la cosa che vengono a controllare il corso e chiudono questa penso che la questione l'intenzione è quella di fare uno studio idrogeologico della falde delle falde che sono presenti a falde tasia quindi si chiede semplicemente di farci misurare se non è questo non è possibile lo misureremo comunque il monitoraggio dei corsi avverrà comunque perché tardirà anche per 15 giorni quindi se si faccia la denuncia che non si faccia si verranno a misurare lo stesso e verrà fatto per ora soltanto la famiglia non è presente che va dalla massima interpretazione fino al prossimo anno che perché vogliamo controllare che cosa succede dalla sorgente di contaminazione dell'ese vasca infiltrazione fino a un certo punto a valle. Da quel punto in poi, per esempio, che fino a valle siamo certi che quella sorgente di contaminazione non interessa più. Quindi verrà fatto soltanto subito. Naturalmente, con sezione degli altri pozzi, se ce ne segnalano, sarebbe meglio. Chi ci chiede comunque di contatto, siamo a disposizione per fare lo stesso.
La parte di zona di protezione significa contabili, cioè dove
erano le tre fasi di protezione, cioè la regnata, se i risultati sono come pensiamo, cioè non ci sarà nessun problema nel taglio, probabilmente il sicuramente ci si può fermare qui. Se vediamo che invece sono delle cose preoccupanti, andrebbe sviluppate tutta la valle per la carrozzina.
Certo,
perché i corsi ci sono nella valle dell'Arenale, quindi arriviamo alla grande maggioranza, e come dicevo prima, la grande maggioranza di corsi hanno sono necessari, quindi l'interconnessione è importante. Però ci sono anche corsi profondi. Tenete presente che denuncia o non denuncia, io che ormai studio da 2 anni e mezzo tutta questa valle, conosco più o meno dove sono i corsi e quali sono, quindi insomma le minacce o le vigilie del comune hanno il senso chiaro, è importante che quando si va a misurare un corso ci venga permesso di misurarlo e non dover chiamare i carabinieri per farci capire perché tanto se lo dobbiamo fare. Tra parentesi vorrei dire un'altra cosa, questo anche a Mazzoni e anche all'assessore, il corso di 2 giorni è già stato misurato, è già stato analizzato, già messo a disposizione, quindi è una polemica che secondo me non ha anche
ma anche di cantarini esce quando esce fuori, ci avete sempre la sgarzina, abbiate pazienza, perché davanti, no, esce sempre fuori, fuori no,
anche stamani,
sì, perché stamani mattina avevamo concordato che c'era questa perimetrazione per andare a controllare i corsi, ovviamente noi non possiamo fare il super controllore, cioè dare una mano, io ho detto in maniera comunicata che siamo disponibili. Abbiamo aperto tutte le porte di casa a fare entrare le analizzate acque, no? Tutte le cose che era necessario e non hanno funzionato. Quindi anche la problematica dei pozzi sarebbe stata risolta. Ovviamente io devo sottolineato, così come era posta dall'ordinanza, era posta in maniera assolutamente dura e quindi difficilmente recepibile, difficilmente metteva in condizione i cittadini di Val di Castello di essere disponibili a fare una certa. Perché amici sì e valori no, ci siamo, quindi questo è un detto quando diceva il fatto dice il fatto che abbia quasi, qualcuno diceva, io lo riprendo esempio, quindi se uno viene con delicatezza e si mette in condizioni integrate a questa maniera di essere operata, io credo che siamo tutti disponibili a dare una mano, questo è il fatto. No? Quindi,
essere usciti con altre indicazioni. Vediamo di risultare queste indicazioni andare in contatto a questa cosa. L'altra risposta, volevo rispondere, e riprendere la richiesta fatta da Cancanini, la prima, quella di vedere riperimetrato questo studio epidemiologico a Valdicastello in maniera particolare. Perché? Perché noi non siamo tecnici specifici, ma abbiamo visto diluire tutti i risultati delle mortalità e degli accertamenti con un grosso numero diciamo di persone. A Di Castello è invitato il ministro Giancarlini molto di spesa. Noi vorremmo capire se le mortalità che si verificano, che si sono verificate a Di Castello, particolarmente importanti per problematiche relative a tumori di qualsiasi tipo, hanno una correlazione con la problematica data, la problematica in generale dei risultati pescati di in maniera diciamo inusitata. La giustificazione, io sono stato qui alla presentazione di quello studio epidemiologico, ovviamente quando siamo arrivati in fondo c'è stato un risultato, questo era sommariamente quello che abbiamo detto dalla dottoressa Cristina Pera, mi sembra della giustizia di Guantanamo. Quello che dice il dottor Tappa fuori poco, perché dire che questo è uno studio eccezionale, fatto particolarmente bene. Noi vorremmo avere dati, e questo è l'ordine, diciamo, la finalità della richiesta di stamani mattina, di avere tanti mezzi per mettere a disposizione di altri tanti studiosi, di vedere, di capire se questo studio ha delle faglianze o meno. Noi non abbiamo la possibilità di fare questo, però abbiamo la possibilità di assegnarli ad altri studiosi, vedere e confrontare poi i risultati. Perché dire che la mortalità a Di Castello è inferiore a quella della Santa, io credo che sia una criminalità, sarà meglio, per questo la verifichiamo su cose. Non è se la verifichiamo che è un possibile di carattere.
Io ho letto lo studio, non l'ho detto chiedere. Forse io ho letto lo studio,
sì.
E lo studio dice questo, conclude sempre che se
ci hanno fatto capire che
non è fatto un po' di capire, c'è scritto che bisogna. Ci sono delle persone che si occupano di tecnologia, io sono un medico, la conosco, però non mi permetterei mai di dare un giudizio su un studio tecnologico e sono un medico specializzato con oltre 20 anni di esperienza. E questo, però ecco, per accreditare uno studio, se non si è fatto 30 anni di tecnologia, è un po' difficoltoso. Quindi dire che io sono fuori luogo e direi che forse deve adottare un diverso sia dire, quello che ha detto il dottore non è. Non è adatto, allora forse è diverso. Io non ho esposto niente di personale, non è più lo studio. E lo studio conclude dicendo che ci sono stati questi cose fuorvianti, sono sbagliate perché i numeri sono talmente risicati che certe conclusioni non si possono dare. Non lo dico io, lo dice lo studio. Io le ripeto, se faccio medicina fiscio e non mi permetto di andare a parlare di uno studio epidemiologico. Lei non so di che cosa si occupa di fiscio, ma dire che io sono fuori luogo quando mi occupo di medicina da 30 anni e lei non lo so che cosa faccia, è una sfida quella sua. E questo per mettere i ruoli in. Anche perché sto dicendo una cosa che era a favore del suo. Forse non l'ha capito.
Polazzi, no.
Forse
non l'ha capito. Siccome non l'ha capito neanche quando si è presente con il nome, ma il nome non si tratta che c'è stato, sì, che lei era presente.
E cosa ho detto?
No, io non mi ricordo, ma insomma, avevo quella sera di un praticamente un campo molto.
Io volevo semplicemente dire.
Ripetere quel discorso che ISS ha valutato.
No. Allora, io volevo semplicemente dire che l'Agenzia regionale è organo tecnico della Giunta e del Consiglio, quindi voglio dire è l'organo che fa valutazioni di tipo sanitario che poi orientano quelle che sono le scelte decisionali della Giunta e del Consiglio. Ora poi, per carità di Dio, lo ridico, io non sono epidemiologo e non voglio entrare nel merito di quelle che sono le conclusioni che ha fatto l'Agenzia regionale, però ribadisco sul rigore metodologico, onestamente, c'è una supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità e qui mi fermo.
Allora, la chiesta parola.
Allora, io non ho niente da eccepire, nel senso sono contenta che ci siano tutti questi studi e era ora, perché sono tanti anni che l'area di Pollino e l'area di Castello subisce dei problemi. Però non posso fare a meno, e sono, cioè, non voglio sminuire il lavoro di nessuno e le certificazioni di nessuno, però io mi ricordo di essere stata qui nel 2005, quando ci furono degli sicuramente degli inceneritori del 2013, inceneritori anche a quanto sguardo, tra le questioni dei cittadini furono fatti degli studi e nel 2005 venne qui la ASL, l'Istituto Superiore di Sanità, la provincia, il comune e ci dissero che era l'ARPA, che era tutto a posto e tutte le perplessità ma documentate che noi presentavamo, tipo i report della ditta che presentavano le valore anomali, eccetera. Non venivano prese in considerazione. Per essere prese in considerazione abbiamo dovuto fare degli esposti, arrivare dei processi e avere dei tecnici che hanno fatto delle perizie giurate assodando quello che i cittadini temevano. Ora, quello che vorrei è che non si lavorasse a compartimenti stagni, va bene, il cavolo nero ce la consumano meno, però non è che mangiamo solo il cavolo nero, ma le perfettini, beviamo l'acqua, con l'acqua ci cuociamo la pasta, la usiamo anche per i bimbi, magari il bimbo la notte si alza e va a bere le mele, tutta la notte l'acqua è stata nelle tubature, non è che il bimbo magari si sveglia a pensare, oddio no, ha ristagnato nel rubinetto e quindi non la posso bere. Quindi il principio di precauzione vuole che voi studiosi prendiate in considerazione tutti i problemi che sono su quest'area, Pollino, Val di Castello, della Santa Cena, che riguardano anche, come ha detto qualcuno, forse chi si nutre di animali. Io per tanti anni mi sono stupita di come ci potesse essere un allevamento di suini sotto l'inceneritore e come la ASL abbia aspettato tanto a comprare quell'autorizzazione, perché
ok, allora oggi ho detto di pranzo, va bene, grazie a tutti, buona serata.
Sì, perché a casa mia sono tutte foglie fornite, quando vengono foglie fornite, vuol dire come erano le foglie.